Queer Code. Mi chiamo Gigliola Pierobon. Molti mi conoscono per la ragazza che ha abortita e che è stata giudicata dal Tribunale di Padova. La mia storia è diventata di dominio pubblico, il caso Pierobon. Eppure la mia storia è quella di tante altre donne e il mio reato è un fatto commesso ogni anno in Italia da più di 3 milioni di donne, con altrettanti partners, medici e praticoni. Il mio reato, il reato della maggioranza delle donne, è volutamente programmato da chi detiene il potere per lasciare la donna nella non disponibilità del proprio corpo e quindi delle proprie scelte. Questa era la situazione nel 1973 in Italia. Si conta che in quegli anni 3 milioni di donne ricorressero ad aborti clandestini e pericolosi, o a seconda della loro condizione economica si recassero in strutture private illegali o all'estero. Quando, durante l'udienza a Lola, al Tribunale di Padova, arrivano tantissime donne e cantano e gridano e poi dentro l'aula si autodenunciano, dicendo che anche loro avevano abortito, il giudice farà sgomberare l'aula. Negli anni successivi si organizzeranno importanti manifestazioni femministe che porteranno in piazza migliaia di donne a chiedere l'abrogazione della legge esistente e la totale depenalizzazione del reato. Nel maggio 1978 arriva la 194, una legge controversa, appositamente incompleta, la testimonianza di una battaglia che si gioca ancora oggi sul controllo dei corpi delle donne. La pancia è mia, il corpo è mio, l'utero è mio. La 194 è una legge che prima di tutto tutela e salvaguardia la maternità. È solo al quarto articolo che si parla di aborto, con tutti e se e i ma del caso, ribadendo nell'articolo 5 che consultori, medici e associazioni devono fornire tutti i mezzi per la rimozione dei problemi che potrebbero spingere una donna a decidere di interrompere la gravidanza. L'unica cosa che viene davvero liberalizzata in questa legge è l'obiezione di coscienza, non solo per i medici, ma anche per anestesisti e personale sanitario connesso, cosa che ha portato in Italia la media degli obiettori al 70,5%. Oggi in Italia è difficile abortire. Durante l'emergenza Covid-19 sono stati tanti i presidi ospedalieri che hanno interrotto o ridotto il servizio di interruzione volontaria di gravidanza e tanti anche i consultori che hanno interrotto la loro attività. Ma anche prima dell'emergenza, la scarsa informazione, la difficoltà ad ottenere l'aborto farmacologico e l'alto numero di obiettori negli ospedali rendeva di difficile accesso questo servizio. Fin quando lo stigma sociale e la narrazione dell'aborto come una scelta sofferta e difficile per tutte le donne saranno presenti nella nostra società, la legge 194 verrà sempre più logorata dalle poche aperture che concede e non ci sarà un'applicazione effettiva. Scrive il Movimento Non Una di Meno sul suo blog alcune rivendicazioni fondamentali e attuali da cui devono ripartire le lotte intorno a questo tema. Vogliamo la contraccezione gratuita, vogliamo l'accesso gratuito all'assistenza sanitaria per l'interruzione volontaria di gravidanza, la gravidanza e il parto indipendentemente dalla cittadinanza e dai documenti. Vogliamo gli obiettori fuori dalle strutture sanitarie pubbliche e dalle farmacie. Vogliamo la RU486 a 63 giorni e senza ospedalizzazione, somministrata anche nei consultori pubblici. Vogliamo l'eliminazione delle sanzioni amministrative per le donne che ricorrono all'aborto fuori dalle strutture sanitarie pubbliche. Vogliamo welfare per l'autodeterminazione, la sanità pubblica laica e a nostra misura, i consultori aperti alle donne di qualsiasi età, alle persone gay, lesbiche, trans e alle migranti. Vogliamo l'educazione sessuale nelle scuole.
Would you come with me? To get an IUD, maybe if you come with me, could go to Planned Parenthood. I heard they're not doing so good. A bunch of them sit round and scheme about what women do to their bodies. Oh, baby, I'm so baby, but I don't want your baby. Baby, I'm so baby.
Dal manifesto delle 343 puttane, scritto nel 1971 in Francia da Simone de Beauvoir e sottoscritto, appunto, da 343 donne che ammettevano di aver avuto un aborto quando ancora era illegale. 1 milione di donne abortisce ogni anno in Francia. Lo fanno in condizioni pericolose a causa della clandestinità a cui sono condannate. Mentre questa operazione, eseguita sotto controllo medico, è molto semplice. Si vuol tacere su questi milioni di donne. Dichiaro di essere una di loro. Dichiaro di aver abortito. Proprio come chiediamo l'accesso gratuito alla contraccezione, chiediamo l'aborto libero. Aborto, una parola che sembra esprimere e limitare una volta per tutte la lotta femminista. Essere femminista significa combattere per un aborto libero e gratuito. È qualcosa che riguarda le donne facili, qualcosa di sporco. Combattere per l'aborto libero e gratuito sembra irrisorio, meschino. Sempre quell'odore di ospedale, di cibo, di cacca. La complessità delle emozioni legate alla lotta per l'aborto indica esattamente il nostro disagio, il male che proviamo a dover persuaderci che è una lotta che vale la pena fare per noi stesse. Inutile dire che non abbiamo lo stesso diritto degli altri esseri umani di disporre dei nostri corpi. Eppure il nostro ventre appartiene a noi. L'aborto libero e gratuito non è l'obiettivo ultimo della lotta delle donne. Al contrario, corrisponde solo al requisito più basilare, senza cui la lotta politica non può nemmeno iniziare. È vitale che le donne recuperino e si riapproprino dei loro corpi. Siamo quelle la cui condizione è unica nella storia. Gli esseri umani che, nelle società moderne, non hanno la libera disposizione dei loro corpi. Finora, solo gli schiavi hanno vissuto questa condizione. Lo scandalo persiste. Ogni anno, 1,5 milioni di donne vivono nella vergogna e nella disperazione. 5,000 di noi stanno morendo. Ma l'ordine morale non è messo in discussione. Vorremmo urlare. L'aborto libero e gratuito significa smettere immediatamente di vergognarsi del proprio corpo ed essere libera e orgogliosa del proprio corpo come tutti, non vergognarsi più di essere una donna. Un ego che si rompe in piccoli pezzi, questo è ciò che provano le donne che devono affidarsi a un aborto clandestino. Essere se stesse in ogni momento, non avere questa ignobile paura di essere catturate, intrappolate, di essere in due e indifese, con una specie di tumore nella pancia. Una lotta emozionante, dal momento che, se vinco, ho solo appena cominciato a rappropriarmi di me stessa, che non appartengo allo Stato, a una famiglia, a un bambino che non voglio. Le donne, come tutti gli altri produttori, hanno infatti il diritto assoluto di controllare tutte le loro produzioni. Questo controllo implica un cambiamento radicale nelle strutture mentali delle donne e un cambiamento non meno radicale nelle strutture della società. 1. Fare un figlio se ne avrò voglia. Senza nessuna pressione morale, nessuna istituzione, nessun imperativo economico che possa costringermi a farlo. Questo è il mio potere politico. 2. Farò un figlio se ne avrò voglia e se la società in cui partorisco è adatta a me, se non mi rende schiava di questo bambino, la sua infermiera, la sua cameriera, il suo capro espiatorio. 3. Farò un figlio se ne avrò voglia, se la società è adatta a me e adatta a lui. Se ne sono responsabile, nessun rischio di guerre, nessun lavoro soggetto a scadenze.
My mother worked 15 hours, 5 days a week. My mother worked 16 hours.
leggiamo ora il manifesto del blog IVG. Ho abortito e sto benissimo, un luogo che accoglie nuove narrazioni possibili, lontane dallo stigma e dalla colpevolizzazione della donna e delle sue scelte. E ha l'importante compito di raccogliere testimonianze diverse tra loro, ma che raccontano tutte la stessa storia, quella dell'aborto come punto di partenza per le lotte delle donne per la propria autodeterminazione. Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero, più di 84.000 donne hanno abortito in Italia nel 2016. Questo atto, praticato sotto il controllo medico, è dei più semplici. Eppure, il percorso delle donne che abortiscono diventa sempre più complesso. Il diritto all'aborto è minacciato, in pratica sia dalle difficoltà del servizio ospedaliero pubblico per la presenza di un numero elevatissimo di obiettori di coscienza, sia nei discorsi, perché l'aborto viene regolarmente presentato come una tragedia da cui è impossibile riprendersi, un trauma sistematico. Questi discorsi sull'aborto sono slogan molto lontani da ciò che la stragrande maggioranza delle donne vive e hanno lo scopo di spaventare e di farle sentire colpevoli. Siamo stufe di sentirci dire cosa pensare e sentire. Siamo stanche di questa forma di abuso politico, mediatico e medico. L'aborto è un nostro diritto, l'aborto è una nostra decisione. Questa decisione deve essere rispettata. Non siamo sprovvedute o incoscienti, non dobbiamo sentirci in colpa, vergognarci o necessariamente essere infelici. Rivendichiamo il diritto di abortire a testa alta, perché difendere il diritto all'aborto non deve limitarsi a chiedere tolleranza o comprensione. Diciamo forte e chiaro che l'aborto è la nostra libertà e non una tragedia. Dichiariamo di aver abortito e di non avere rimpianti. Stiamo molto bene. Chiediamo modalità per rispettare finalmente il diritto all'aborto. Chiediamo il suo accesso incondizionato, ma anche la libertà di fare ciò che vogliamo con il nostro corpo, senza che ci venga detto come dovremmo sentirci.
I can't help but pull the earth around me to make my bed and die.